Allora, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 28 ottobre ed è la 19ª puntata di questa trasmissione che è partita con un'idea di Davide Cerutti, che ringraziamo perché oltre ad aver avuto l'idea ci sta riempiendo di informazioni e risponde a ogni domanda, a ogni dubbio. E se l'ha già fatto per 20 puntate, vuol dire che più di 20 ore ci ha parlato e quindi noi lo ringraziamo. La nostra idea era quella di partire con Amer e poi spostarci su qualcos'altro, ma visto che c'è molto interesse su Amer e continuano ad arrivare richieste, credo che sia molto utile approfittarne, perché un conto è quello che si impara sulla teoria, un conto è poi scambiarsi le esperienze pratiche di ognuno, credo che sia una delle cose più utili, la condivisione delle esperienze. Quindi io passerei senza altra attesa a fare un ripasso a quelle che sono state le richieste principali della settimana, partendo questa volta non in ordine dal primo arrivato, primo servito, first in, first out, ma al contrario, perché c'è un piccolo incidente domestico che ha avuto, credo che sia la mamma, aspetta che vado a vedere, la mamma, eccola qua. Se Sonia non vuole parlare, la leggo io, se invece alza la mano, la facciamo leggere a lei.
Allora, intanto saluto tutti anch'io, buonasera a tutti. Sì, io l'altra volta avevo accennato al fatto che potevamo anche cominciare a spaziare in altri argomenti, però ho ricevuto feedback abbastanza, cioè le persone vorrebbero parlare ancora di Hammer,
Va
quindi
benissimo, va benissimo.
ancora per un po' parliamo di Hammer, dai, va
In realtà
benissimo.
non parliamo di Amer, parliamo di salute, per
Sì,
cui.
certo. Di questa visione
Allora,
di diciamo.
Renato lo facciamo parlare solo perché ha la foto profilo di Amer. Vai Renato. E dopo se leggo la richiesta di Sonia. Come al solito, Renato, togliti dal mute e
Buonasera a
poi se.
tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, io ho preso la palla al balzo perché praticamente dopo che abbiamo sentito le cinque leggi biologiche una per una, dopo abbiamo avuto diciamo un'infarinatura delle stellazioni cerebrali, per mettere insieme un po' ciò che chiede la maggioranza, ho sentito adesso, hai detto tu Davide, vogliono ancora sentire parlare di leggi biologiche. Ma per continuare a parlare di leggi biologiche contemporaneamente, come a un bar che si rispetti, di parlare anche di altro, io la butto nel mezzo lì, poi fate voi naturalmente. Leggi biologiche in realtà sono anche un sistema sociale, perché a parte la meraviglia che ci viene negli occhi quando capiamo che le manifestazioni organiche del corpo non sono, diciamo, errori della natura, e già di per sé stessa, solo per questa cosa, è una roba fantastica. Però facciamo qualche esempio pratico. Se io sono una donna, ad esempio, e quando ho un bambino, se conosco queste robe, naturalmente non andrò a separarmi dal mio cucciolo dopo un mese perché devo andare a fare la femmina, diciamo, rampante in carriera. Sono consapevole che questo poi gli porterà dei problemi e quindi aspetto il suo tempo affinché si svezzi da me per non avere dei problemi, oppure un'altra roba che magari nella società odierna, oggi purtroppo si vive in questa società alienata di valori, a volte succede e si prende sbandate per altre persone. Cioè io sto con una compagna, a volte capita che magari perdo la testa e vo con un'altra persona. Questa roba dice: ma che sei, Renato, un prete, un bacchettone, fai il moralista? Guardiamola con l'occhio della biologia. Se io fo una cosa del genere, a parte il fatto che vado a tradire il progetto di vita e fo con una persona, però tolgo soprattutto l'energia al cucciolo, se la si guarda con l'occhio appunto della natura. E questo si riflette non soltanto poi sul nucleo familiare, ma anche sul cucciolo e sul branco stesso, anche soprattutto. Per cui è tutto un insieme di cose. Se le si vanno a guardare con l'occhio della natura, io non starò più a vivere in un contesto in cui mi sento sacrificato per stare per forza a fare quel tipo di lavoro perché devo avere quello status, perché siamo venuti al mondo e ci hanno insegnato che bisogna vincere, essere primi, avere sempre di più, eccetera. Io, come diceva Davide in una delle puntate precedenti, se c'ho una controversia, magari butto via 1.000 euro, ma lascio perdere ed evito di entrare in delle situazioni che poi mi porterebbero a delle riparazioni con delle masse conflittuali talmente gigantesche che so che o ci lascio la pelle o sto male. Quindi è tutto un insieme di cose realmente. Chi è che aveva detto ora poche frasi fa, perché non hanno fatto arrivare queste cose di Hammer alla popolazione? Uno, perché avrebbero scardinato il sistema di potere medico, che esso stesso l'hanno trasformato, diciamo, nel cavallo di Troia per metterci dentro poi, diciamo, quella dittatura che lentamente stanno andando ad attuare. Ma una ragione forse ancora più forte è quella che se l'intera popolazione avesse acquisito queste cose, non avrebbe accettato mai di continuare a vivere in questa maniera alienata dalla realtà, e va di per sé che realmente si sarebbe tornati alla natura. Un bambino, se ci pensate, appena nato è libero, è connesso con la natura, siamo poi noi con la scuola, con la società, che poi si fa quel lavaggio incessante del cervello, come hanno fatto, diciamo, a tutti noi. Per cui questa roba magari di alternare un po' il discorso alla disamina, diciamo, di quelli che sono i bellissimi programmi SBS, ma anche a cosa potrebbe essere la vita se realmente poi si andasse un po' a sdoganarla ad una fetta di società un po' più ampia, e secondo me è molto interessante, perché aprirebbe poi tutta una serie di scenari in cui tutti quanti a livello sociale ne guadagneremo, non soltanto in salute, come noi che già sappiamo queste cose, ma anche poi in qualità di vita migliori. Voi pensate soltanto che vita che fanno le persone che ancora non hanno capito queste cose e passano tutta la vita in balia di farmaci, psicofarmaci, continuo terrore, paure, eccetera, eccetera. Pensate quanto siamo liberi noi e quanto sono ingabbiati ancora resti, e pensate che società sarebbe se queste cose fossero più diffuse. Tutto lì.
Sì, ma guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, io l'ho sempre detto e l'ho scritto anche nel mio libro, nella quarta parte, gran parte della quarta parte è dedicata proprio a questo, cioè alle conseguenze, diciamo, sociali che ci potrebbero essere se si diffondessero queste cose. Però sai anche tu che sono conoscenze che non è che si possono imporre alla massa di popolazione. Sono cose che singolarmente, quando una persona gli capita qualcosa e vede la corrispondenza di queste cose, allora comincia a vedere il mondo in un'altra maniera. Cioè, il processo di risveglio è sempre personale, diciamo. E sì, è vero che per esempio durante il Covid c'è stato più persone che hanno cominciato a porsi domande. Però siamo sempre nella minoranza, la maggioranza di popolazione segue quello che viene detto dall'autorità semplicemente perché la maggioranza di popolazione non pensa di poter avere una propria idea personale sulle cose, sulla salute, sulla società, e quindi segue quelle che sono le direttive della massa. Poi il tuo discorso è giusto, però mi sembra, cioè anche analizzare i singoli casi delle persone, si vedono anche queste cose, no? Per esempio i conflitti, che hai fatto giustamente l'esempio dei bambini con le madri. I bambini fanno quasi sempre conflitto con la madre quando sono piccoli. E quindi la madre, quando comincia a vedere che il suo comportamento porta delle conseguenze negative sul figlio, nel senso che continua a recidivare, allora sì, lì comincia a porsi delle domande. Ma è difficile che una persona se le ponga a priori, non so se mi sono spiegato.
No, assolutamente impossibile se non ha la conoscenza di queste cose che possa arrivare a fare certi ragionamenti, ma appunto per questo nella prima occasione della storia di tutta la vita umana noi abbiamo questo meraviglioso libretto di istruzioni che ci ha lasciato Hammer, che ci rende consapevoli della nostra evoluzione non solo fisica, cioè si diventa non più vittime della malattia, ma diventiamo compartecipanti, diciamo, grazie a queste conoscenze, diciamo, del decorso con le nostre azioni, no? Certo, in piccola parte, ma lo possiamo fare. Ma soprattutto siamo diventati anche, come dire, protagonisti anche dell'evoluzione spirituale, perché possiamo davvero toglierci da questa ipnosi e creare una società migliore. Però concordo con te, Davide, non è che si può fare a telecomando, però quantomeno, ad esempio, nel gruppo là a Firenze, con Mario Monforte, tu hai conosciuto, eccetera, eccetera, il concetto che si faceva qual era? Era quello che quantomeno pubblicamente si può dire che non siamo d'accordo con questo mondo marcio che è stato creato a tavolino, almeno quello lo potremo dire. Ah, poi,
questo sicuramente, ma vedi che cioè, anche
ci saranno, come dire, orecchie che lo vogliono ascoltare o no, quello sarà un problema loro, no?
Certo, certo, certo. No, ma sul fatto di diffondere il più possibile ovviamente mi trovi d'accordo.
Magari forse altri spunti di fantastici come hai usato per descrivere in maniera sapiente, come sai fare te, Davide, sta roba appunto dei programmi speciali, si potrebbe utilizzare anche magari da qui in poi, proprio per degli esempi di come ci cambia la vita in maniera reale. Ora io e te ci siamo conosciuti pochissimo, però mi sembra di aver capito, per quel poco che ho capito della tua persona, e comunque insomma tu fai più o meno quello che fui io, nel senso, rispetto alla vita che si faceva tutti un po' prima, ora si guarda un po' meno, diciamo, al vil denaro e si pensa a fare quello che vogliamo. Però questa non è una roba che si è vinto una lotteria oppure siamo benestanti, e che proprio ci cambia il modo di pensare e si dà proprio priorità ad altre cose che prima non ci frullavano neanche per la testa.
Sì, sì, ma assolutamente, c'è l'aspetto pratico, ma poi c'è anche, come hai accennato tu, l'aspetto spirituale. Io dico sempre che sono arrivato a Hammer dopo aver fatto anni di ricerca spirituale personale. Ho approfondito le principali religioni, ho cercato di capire un po' come funzionavano le cose anche dal punto di vista non materiale, no, della vita. E devo dire che quando sono arrivato a conoscere Hammer mi è stato di grande aiuto, nel senso che mi ha riportato a una vera spiritualità. Perché purtroppo negli ultimi anni soprattutto è venuta fuori questa New Age che non ha, diciamo che per molti versi è un inganno molto simile alle religioni costituite, no?
È anche peggio, secondo me.
Per certi versi anche peggio. E invece Hammer, riportandoti alla realtà del tuo corpo e alla connessione tra l'aspetto materiale, cioè il nostro corpo, e però il conflitto, quindi la psiche, quindi anche l'aspetto immateriale, ti riporta a una vera spiritualità, perché ti dà il vero collegamento che c'è in questo mondo in cui viviamo tra l'aspetto immateriale e l'aspetto materiale, basandosi su quello che possiamo vedere, che ci può toccare più di tutti, cioè le cosiddette malattie, le modificazioni che abbiamo nel nostro stesso corpo, no?
Assolutamente d'accordo, ma questo si traduce poi in qualità di vita, perché si affronta la vita in maniera diversa e davvero, cioè, ti rendi conto che non puoi influenzare la vita degli altri, però non puoi stare benissimo quando vedi persone che ti sono vicine e comunque si consumano, si affogano nella malattia. Però giustamente le persone bisogna che imparino a nuotare, non mentre stanno affogando un primo prima, e noi più che provarci non possiamo farlo. D'altronde siamo qui al bar a chiacchierare per questo, no?
Sì, sì, diciamo, hai aperto due scenari in cui si potrebbe parlare tanto, che sono le conseguenze, diciamo, sociali delle scoperte di Hammer, e le conseguenze anche spirituali, che quale ci sono. Io ho sempre definito Hammer un maestro. Secondo me è uno dei principali maestri spirituali, in realtà, che ci sono stati. Anche se lui non ha mai fondato una religione, non si è mai atteggiato a guru, non ha mai fatto niente di tutto ciò, è sempre rimasto fedele alla figura di medico, cioè di persona che aiuta le persone che stanno male. Però comunque il suo messaggio e quello che ha scoperto è molto spirituale, in realtà, nonostante qualcuno...
No, no.
Ti ricordi, Alberto, quando è quella diretta che avevamo fatto con... come si chiamano? Eros Poeta, ti ricordi? Che lui sosteneva che la medicina di Hammer era materialistica. Te la ricordi? Qualche anno fa.
Ma no, non mi ricordo mica, sai.
Vabbè. Il canale del giovane Esmet, abbiamo fatto questa diretta una sera.
Sì. Ah, pensavo fra queste. No, per carità. No, io sono perfettamente d'accordo con Renato. Con Renato. Fra l'altro credo che tu abbia visto il film, perché anche Truppiano fa l'esempio del tradimento, dice non è un problema etico, è un problema biologico, ma va bene, non volevo citare questo, però volevo aggiungere una piccola cosa. Tante volte noi complottisti, tanto ormai ci siamo abituati a essere nominati così e ci piace anche, ecco, se c'è un termine in cui io non mi sono mai rassegnato era il Novax. Quando mi dicevano sei Novax, dicevo no, io non sono Novax, sono molto peggio, sono no med, non medicina, non Novax. Novax è solo la ciliegina sulla torta, ma non credo in tutta questa medicina. Ma a parte quello, complottista invece mi piace. Tante volte noi complottisti crediamo nel luogo comune, nell'archetipo, che ci sono sempre questi poteri forti che ci impediscono di conoscere le cose. Nel caso di Hammer, io credo che tante volte ci sia anche una sorta di pigrizia innata nell'uomo, per cui se mi dici che quello che mi succede è una cosa giusta, che è la naturale reazione a qualcosa che ho vissuto, qualcuno che non ho perdonato, qualche conflitto che non ho sciolto, mi stai dicendo che devo cambiare qualcosa in me, è troppo difficile. Questo mi ricordo che la ce l'aveva raccontato un medico, di quelli, diciamo, spirituali, che sono qui, fra l'altro collabora i padovani lo conoscono con Don Paolo, vabbè, con l'ex Don Paolo, che è stato spretato, che raccontava questo esempio. Lui era un giovane medico che era andato a fare una sostituzione perché il medico era andato, non so se in ferie o in cosa, e gli arriva un tizio che dice: ah, dottore, mi deve dire se io posso aumentare la quantità di gocce perché ho la gastrite qua e là, ma non mi bastano. E allora lui, da persona più o meno illuminata, ha detto: ma senta, capiamo, perché quando le viene la gastrite c'è qualche problema alla fonte. Dottore, posso aumentare la dose, sì o no? Quanti chili pesa? Questi, boh, controlliamo il fogliettino, sì, può aumentarla, grazie, buongiorno, via. E ci raccontava questo episodio, come dire, non pensiamo che sia sempre un complotto, che ci sia qualcuno che ci vuole così. Tante volte è banalmente la pigrizia della gente, che se gli dici, guarda che c'è, anche il prete mi ricorda, anche Don Paolo una volta ha fatto questo esempio, mi arriva una mamma e dice: ah, mio figlio sta male qua, io farei, scalerei l'Himalaya a piedi nudi pur di vederlo guarire. Questo analizza la situazione e dice: signora, lei deve perdonare X e Y. Ah no, questo mai! Capisci? Cioè, la gente tante volte rimane invischiata nelle proprie fissazioni. Scalerei l'Himalaya a piedi nudi per mio figlio. Brava, perdoni il tuo vicino. Eh no, il vicino non posso perdonare. E allora tuo figlio rimarrà così. Cioè, c'è poco da fare, dobbiamo metterci in discussione. E secondo me questo, rispondendo a una delle domande che sono venute fuori, allora sicuramente con i miliardi che girano fra chemioterapie, anche sui vaccini, cioè pazzeschi i miliardi che hanno girato, ma pensate soltanto ai tamponi. Ma ci sono farmacisti che si sono comprati la quarta casa al mare, perché ne avevano già tre prima, solo in un anno e mezzo di tamponi, con le file tutti i giorni lì davanti, a 15 euro l'uno, che a loro costavano 2 euro. Ma questi che hanno fatto veramente miliardi. È chiaro che a loro fa comodo, però fa comodo anche al paziente tante volte dire: il mio problema non sono io, il mio problema è fuori di me, toglietemi il sintomo che io sto bene.
Ma ciò detto, questo è in valore generale, cioè tutti i complotti hanno una doppia responsabilità, secondo me. Cioè c'è la responsabilità di chi ordisce il complotto e tiene la popolazione nell'ignoranza e tutto, ma c'è anche la responsabilità della popolazione che vuole stare nell'ignoranza.
È più comodo.
Eh sì, quando gli capita la verità davanti, ci inciampa, ma poi continua a camminare nella sua direzione, non viene toccato, no?
C'è anche da aggiungere, perdonatemi, praticamente la popolazione però è stata plasmata in quel modo, perché praticamente da quando la popolazione si è un po' più globalizzata, il capobranco è diventato, diciamo, una sorta di cosa astratta che è al di sopra della popolazione, mentre anticamente, quando c'erano le piccole tribù, c'era più questa strutturazione che era molto più vicina alla natura, e questa cosa l'hanno calcata all'ennesima potenza. Il risultato è stato poi che secolo dopo secolo la popolazione, il branco globale, diciamo, realmente si è snaturato, perché siamo stati realmente allevati come polli in batteria. Però sono tutte cose, appunto, che sono degne di essere ragionate allo stesso modo dei programmi SBS, perché in questo modo un passettino dopo l'altro, lentamente e faticosamente, magari ritroviamo quella dimensione, e soprattutto da persone adulte ci rendiamo conto, come diceva Alberto, che i responsabili siamo soprattutto noi, perché se facciamo un esempio con un narcisista, dice: ah, è stato lui. No, non è stato lui, sì, è stato lui, ma siamo stati noi che glielo abbiamo fatto fare. Questo è un modo di ragionare da adulti, non di continuare a dire: c'è stato chi me l'ha imposto o me l'hanno fatto fare. Questo però comporta che si cresce un pochino a livello anche spirituale, si smette di comportarsi come bambini di 3 anni, come è la popolazione, la massa, diciamo, genere. Dai, ho rubato anche troppo tempo, ragazzi. Quando parlo con voi esco dall'isolamento e sto meglio, comunque. Dai.
Ah, sì. Beh, ma guarda che hai ragione, è vero, eh. No, ma è anche questo uno degli scopi. Sonia, se vuoi raccontarci il piccolo incidente che ti è successo, se no lo leggo io.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao. Allora, comincio a leggerlo io. Allora dice: ciao, sono appena tornata al pronto soccorso. Ah no, dai, che può parlare. Vai, Sonia. Ah no, dai.
Non vuole.
Ciao Alberto. Ciao Davide. Okay. Grazie che ci siete. Grazie di tutto fino a qua, fino a oggi. Perché veramente siete veramente tanto da lì. Oggi un po' la voce, ho un vocione che ho avuto un po' di tosse. E vabbè, adesso mi sto riprendendo un po'. Niente, io chiedo il vostro aiuto perché... a parte che in una situazione come questa non saprei cos'altro fare, anche conoscendo, cioè conoscendo tra virgolette la medicina di Hammer. Mia mamma stamattina si stava facendo una colazione in casa, è caduta per terra, ma non riesce nemmeno lei bene a capire come ha fatto. Mi ha detto, boh, avrò messo male il piede, però non era molto convinta. E niente, ha detto in pratica si è trovata per terra. Hanno chiamato ambulanze, pompieri per riuscire anche a entrare in casa. Io non ho fatto neanche tempo a arrivare a casa e sono andata direttamente al pronto soccorso, adesso è al Gaetano Pini, la vogliono operare. Io adesso non mettevo neanche in dubbio che possono non operarla, ecco, col fatto che ha il femore spezzato proprio e scomposto.
Ok. Come? No, volevo sapere cosa volevano operarla.
Vogliono metterle questa protesi all'anca e rimetterle in pratica questa protesi al posto dell'osso, dato che si è rotto. Okay. E io non so cosa aspettarmi, anche perché poi nell'esame, io non so, mia madre gli è andata pure a dire che lei aveva lei ha la testa, aveva un meningioma al vertice, sto leggendo qua, paramediano destro con impronta sul giro frontale superiore. Lei gli avevano fatto fare delle TAC perché lei ce l'aveva da tanti anni, non sapeva neanche di averlo. Difatti lei quando aveva mal di testa prendeva la Novalgina e l'ha curato così. Dopo tanti anni si è saltato fuori con questa radiografia è saltato fuori questo meningioma, che però si è seccato da solo, si è calcificato da solo e da lì non si è più mosso. Adesso gli hanno chiesto anche di vedere gli esami per questo.
Le calcificazioni avvengono quando ci sono molte recidive, lì è semplicemente un edema cerebrale che ha fatto tante recidive.
E adesso però che è lì per l'anca vogliono sapere anche di questa cosa, però vabbè, mia madre mi ha detto di portargli gli esami e io domani mattina glieli dovrò portare, ecco, non so cosa aspettarmi da queste operazioni, quali saranno i rischi e le conseguenze. Quanti se voi mi potete nel mio piccolo
Quanti anni ha tua madre?
Deve fare 84 in aprile.
84, ok. E allora, quando è caduta, da come descrivi, forse ha avuto un mancamento, un'assenza, una specie di svenimento?
No, lei dice non è mai stata assente. Lei in pratica si è trovata per terra, mi fa, io non so come ho fatto a cadere, boh, avrò messo male il piede, mi ha detto, e mi ha lasciato un po' così.
Quando dicono così, generalmente è perché hanno avuto un attimo di mancamento.
Dire che è parecchio tempo che soffre di un po' di capogiri, quello sì, però non mi è venuto in mente di chiederle se ha avuto un mancamento, magari non se n'è neanche accorta.
Comunque sostanzialmente ha fatto una caduta, vabbè, poi una donna di 84 anni, anche una caduta non troppo grave, può succedere che si rompa un osso, è la stessa cosa che mia nonna, mi ricordo.
Ma io dico, a quell'età essere operati può portare delle conseguenze, cosa le devo consigliare di evitare, invece cosa è essenziale?
Allora, non so com'è. È essenziale capire tua madre cosa pensa. Cioè, lei, soprattutto si fida dei medici, lei?
L'aveva, diciamo che l'ho fatta un po' dubitare dal periodo del Covid. In effetti non ero riuscita a convincerla all'inizio, ha fatto una dose di vaccino. Dopodiché anche lei si è ricreduta, perché poi era stata anche tanto male, aveva capito in pratica e non ne ha più voluti fare. Quindi,
okay, ma prende medicina lei, per esempio?
No, l'unica medicina che prende è quella della pressione che gli aveva prescritto il dottore. Lei un giorno poi aveva deciso lei di non prenderla più e è finita ancora al pronto soccorso, dopo avevano capito che era perché lei aveva deciso di non voleva prendere le medicine. Quindi è già lei una persona che di medicine cerca di farne.
Però scusami, ha smesso di prendere la pastiglia della pressione e sì. È finita al pronto soccorso perché?
Perché non lo so, ha avuto adesso non mi ricordo bene di preciso, non vorrei dire una cosa per l'altra. So che era stata male e l'avevamo, perché questo era successo un po' di anni fa, mamma mia, adesso non mi ricordo, che loro gli avevano chiesto cosa aveva mangiato, cose del genere, e poi alla fine era venuto fuori che lei non all'improvviso aveva smesso di prendere la pastiglia della pressione.
Niente il fatto che ha smesso di prendere la pastiglia della pressione, e lei ha avuto un mancamento perché ha avuto una crisi epilettoide di un certo programma che, vabbè, per capire qual è dovresti dirmi altri sintomi, ma la pastiglia della pressione non è che ti mette al riparo da conflitti, perché la pressione è esattamente quella che deve essere sempre. Quindi
la pressione
è farti sentire di merda, perché tu dovresti avere una certa pressione e la pastiglia te la tiene più bassa di quella che è, quindi generalmente non stai tanto bene. Però la gente, siccome è terrorizzata da questa pressione alta, si piglia la pastiglia lo stesso. Ma non è che non prendendo, cioè non è un farmaco di quelli che devi scalare, perché cioè, non succede niente in realtà a non prendere più la pastiglia della pressione. Ma faceva un mese a prenderla, due mesi a non prenderla, cioè, perché anche lei non si sentiva peggio quando la prendeva, quindi la smetteva, poi magari tornava dal medico per un'altra cosa e questo gli insisteva, dai riprendi la pastiglia, riprovava a prenderla, però non succede niente.
Non so, qualche anno fa io all'epoca ancora non conoscevo la medicina di Hammer.
Spesso non capiscono cosa sta succedendo e quindi danno la colpa alla prima roba che trovano.
Ah beh sì, quello senz'altro, una cosa che hanno sempre fatto quello.
Non sapevano perché era stata male, hanno indagato e hanno saputo che non prendeva possibile la persona. Quello sicuramente, ma non c'entra niente.
Senz'altro, solo che all'epoca ancora non mi intendevo di medicina di Hammer, vabbè, oddio, non è che mi intendo anche adesso, diciamo che sono cercato di capire il più possibile, però ho letto anche il tuo libro fantastico, che è bellissimo, mi ha aiutato a capire tanti concetti in modo un po' più semplice, perché il testamento di Hammer, insomma, magari per dei medici è un po' più semplice, per noi che ci mettiamo a leggere è un pochino più complicato, cioè, ci sono tante cose che ovviamente riuscivo bene a capire.
Certo.
E quindi ad ogni modo niente, lei volevo solo dirti che appena arrivata al pronto soccorso era terrorizzata, lei era veramente spaventata, però dopo quando l'hanno portata in camera si è calmata, l'ho vista come proprio è rifiorita. Lei si sentiva ben curata, io invece ero terrorizzata e quindi però io penso che
lei lo sa già quindi che ha il femore rotto e che devono operarla?
Sì, gli hanno detto così, che la dovevano operare domani mattina.
Come l'ha presa questa cosa lei?
Ma diciamo che ero più impaurita io di lei, ecco, diciamo.
Allora, devi pensare che i processi li fa la persona in questione, quindi se lei si sente tranquilla a fare questa operazione, generalmente le cose vanno bene. Perché i problemi vengono se la persona fa una cosa che non vorrebbe fare.
Quindi,
A livello articolare, insomma, di solito non fanno grosse cacchiate. Sì, a volte sbagliano l'operazione anche lì, però è abbastanza raro. Cioè, l'operazione in genere te la fanno bene. Il decorso poi, però, dipende se la persona si è svalutata con questa cosa oppure no. Perché capisci che loro ti mettono la protesi. Però se tu non ti sei svalutata, l'osso si ricalcifica e tutto, e tu col tempo ovviamente devi fare un po' di riabilitazione e torni a posto. Se invece ti sei svalutato, continui a fare tira e molla sull'osso, no? Fai osteolisi e poi fai ricostruzione e ti fa anche male e quindi cominci a avere male, poi lì ti svaluti sopra e lì puoi finire facilmente in circoli viziosi, no? Quindi in questi casi qui è importante fare quello che la persona senta, in questi casi qui direi sempre, è importante fare quello che la persona sente che è meglio per la sua salute.
Ah, va bene. E allora quindi la devo lasciare operare e la mia paura la metterò da parte, che almeno, anzi cercherò di sostenerla.
Perché tutta questa paura?
Io tutto ciò che è medico e ospedali ho paura. Perché se non conosco i medici, oddio meglio, okay, però adesso non voglio fare di tutta un'erba un fascio per l'amor del cielo, perché ci sono rami della medicina che, anzi, tanto di cappello.
ci sono interventi e interventi, no? Cioè, se tu vai all'ospedale con un tumore incistato da anni e questi ti dicono, ah, lei è gravissima, allora lì, chiaro, devi scappare il prima possibile da quell'ambiente,
sì, che ti ammazza. Sì, sì, questo certo, l'ho sentito dire da voi tantissime volte.
Se vai questo con un fetto, e loro ti dicono, anche per la loro esperienza, no? Che non si mette a posto bene da solo, quindi bisogna mettere una protesi e tutto, generalmente non è che ti dicono cazzate, no?
Oh, sì, sì, sì. Va bene, allora niente, vi ringrazio tanto e lascio la parola a qualcun altro, grazie mille.
E soprattutto Sonia ti ha dato un incarico, devi fare in modo che si senta tranquilla e accetti tutto quello che accade in maniera naturale senza opporsi. Se sentirà del male devi dire mamma, ma è normale, anzi si poteva andare molto peggio, guarda che stai benissimo, è normale avere un po' di dolore.
Tieni conto, Sonia, che comunque loro fanno queste operazioni, mettono protesi e tutto, ma poi è sempre il corpo che si ripara, eh? Cioè, loro sanno che poi mettendo sta protesi poi l'osso si ricalcifica e l'accetta, però capisci che se non fai il lavoro l'osso poi non è che è la protesi.
Sì, certo. Sì, sì, quello sì, ma io dicevo, se non le mettono questa protesi, come fa l'osso, che era anche scomposto oltretutto? Difatti c'è scritto che una gamba restava più corta dell'altra, perché appunto ha perso di la lunghezza uguale della coscia.
Allora, le ossa si ricalcificano, ma si ricalcificano nella posizione in cui sono. Se la frattura è scomposta, si ricalcifica male, quindi...
Era inevitabile, io per quello che mi sono arresa, nel senso, era inevitabile questa operazione, o no? Sì.
Allora, bisogna vedere bene che frattura c'è stata, quanto è scomposta e tutto, però di base il concetto è che se è scomposta e tu non la riallinei, l'osso si ricalcifica ma rimane storto e quindi la cammina zoppa per tutta la sua vita,
certo.
Se cammina. E quindi in quei casi lì almeno riallineare l'osso, sai, anche le stecche quando uno si faceva male si sono sempre fatte, no? Quindi non è che interferisci col lavoro del corpo lì, anzi aiuti a far sì che il corpo faccia una saldatura che sia il più possibile dritta, no?
Sì. Quindi devo solo preoccuparmi di stare attenta che non sia stato un mancamento, perché mia mamma spesso le succede ogni due per tre. Le succede che cade per terra.
Quello ti dicevo, quello sarebbe da analizzare, perché se non si analizza e recidiva potrebbe succedere ancora in futuro, che ha un mancamento e cade ancora, e cadere non è mai una bella cosa, perché come vedi ci si può anche far male.
Quindi,
quello sì, magari dopo, una volta finito questo, possiamo con calma analizzare come mai aveva questi mancamenti.
Quello sì, va bene. E allora magari vi chiederò aiuto ancora un po' più avanti, quando sarà tutto finita questa cosa, vedremo di rimetterla un attimino in piedi e di riuscire a farla stare in piedi.
Senz'altro, dai.
Sì, va bene.
Se lei è positiva, sì, positiva anche tu.
Non metto di fatto. Prima di salutarvi volevo solo chiedervi un'ultima cosa, poi vi lascio andare. Per caso ci sarà una puntata dove parlerete di mestruazioni, quando una ragazza le perde le mestruazioni da un po' di tempo, che non c'è, cioè, una cosa.
Allora, se vuoi ti posso dire anche velocemente adesso, le mestruazioni sono regolate da due conflitti. Uno, quello principale, è il conflitto di frustrazione sessuale. Cioè, se una donna è in frustrazione sessuale, cioè non ha l'uomo che vorrebbe, la natura le fa perdere il ciclo. Che a cosa serve il ciclo a quel punto? Non hai l'uomo con cui vorresti accoppiarti, e quindi lì il ciclo si perde e poi si può ritrovare nel momento in cui si risolve il conflitto di frustrazione sessuale, cioè magari la persona si innamora.
Ma l'uomo, io mi chiedevo, non può essere anche perché prendendo la pillola per tanti anni, per qualche anno, una persona che magari aveva già sballato gli ormoni può coincidere col fatto che dopo perde il mestruo?
Allora, la pillola ti sposta sul lato maschile, quindi tendenzialmente può portarti a un ciclo irregolare, però proprio perderlo ci deve essere quel conflitto lì che ti ho detto. Perché tu stai parlando di una ragazza che ha perso il ciclo proprio?
No, l'ha perso. Diciamo che qualche mese che non lo vede più.
Ok, va bene, bisogna vedere un po' come evolve. Però, diciamo, c'è questo aspetto qui della frustrazione sessuale, oppure può essere un conflitto di perdita. Un conflitto di perdita che prende le ovaie, anche quello può portare dismenorrea, disturbi nel ciclo.
Quindi... perché lei aveva avuto anche, già era già successo anni prima, che già le era successo di perdere il mestruo. E adesso e all'epoca era più piccolina, era un po' più piccolina, e quindi non poteva avere nessuna frustrazione sessuale, penso, all'epoca.
Come fai a dirlo?
ma era piccolina, all'epoca non aveva
come fai a dirlo? Non è che uno ha frustrazione sessuale solo se ha attività sessuale, La frustrazione sessuale è proprio quando sei cotto di una persona e questa non va con un'altra, non ci sta. Quindi non puoi saperlo. E, comunque sono questi due, di base sono questi due conflitti che gestiscono poi ovviamente anche l'aspetto ormonale, soprattutto se è diciamo, inquinato dall'esterno come con la pillola, e anche quello può incidere, certo. In generale, più nella bilancia ormonale la donna è spostata verso gli estrogeni, cioè verso il femminile, più ha il ciclo, e ha il ciclo anche rapido, a volte anche ogni 15 giorni. E invece più è spostata sul maschile, più tende a allungare il ciclo fino a volte anche a perderlo per qualche mese.
Scusami, mi puoi ripetere cos'era la seconda opzione? Allora, che mi avevi detto che il mestruo poteva andare via, sia per una cosa che per...
Allora, o è per frustrazione sessuale o è per conflitto di perdita.
Perdita che di cosa potrebbe essere? Perdita di che cosa?
È perdita è sempre di una persona, o al limite di un animale. Però è perdita nel senso che o è morto, o se n'è andato, si è staccato dal branco, o avete litigato, ha litigato e non... perdita. Hai perso quella persona. Capisci che... Poi perdere per i motivi, no?
Okay. Sì, certo. Va bene, ti ringrazio tantissimo, Davide. Ringrazio tantissimo anche Alberto che mi ha dato questa possibilità. Sicuro. E niente, vi lascio.
Ci aggiorniamo.
Per altre. Grazie mille a tutti e due.
Ciao, grazie a te. Ciao, puoi cominciare con la lista delle richieste, Davide. Alle 9.40, vai.
Posso cominciare con...
Esatto.
Allora, c'era stata una domanda. La prima è Mara, una mia amica, ha chiesto la febbre. Allora, la febbre di base avviene praticamente sempre nella fase calda, anche perché si chiama fase calda, quindi siamo caldi proprio. Quindi la fase PCL, la febbre... è un segnale di base, diciamo. E a cosa serve la febbre? La febbre è un aumento della temperatura, quindi serve a velocizzare i processi. Perché noi sappiamo che qualsiasi processo biochimico è tanto più veloce quanto più alta la temperatura, no? Quindi nella fase PCL, siccome il nostro corpo deve fare delle riparazioni, e in più queste riparazioni portano un periodo di disagio di vario tipo, di dolore, il corpo la velocizza il più possibile e quindi aumenta la temperatura proprio per far sì che questi processi di riparazione avvengano più in fretta possibile. Ok? E c'è diciamo una tendenza diversa riguardo a quanta febbre viene a seconda dei foglietti embrionali, cioè i tessuti più antichi, quindi endoderma e mesoderma antico, non hanno quasi mai, praticamente mai, febbre alta. La febbre tipica che si ha in soluzione dell'endoderma e del mesoderma antico sono stati subfebrili, 37,5, 38, 38,1, 38,2, non di più. Anzi, tendenzialmente si rimane sotto i 38, attorno ai 37,5. E poi più andiamo verso i tessuti moderni, più la temperatura tende a salire. Quindi in soluzione del mesoderma recente possiamo arrivare anche 38 e mezzo fino a 39, e in soluzione dell'ectoderma possiamo arrivare anche a 40. Però dipende sempre dall'intensità del processo, cioè tu puoi fare una laringite che hai anche 40 di febbre, però puoi fare anche una laringite che di febbre hai 37 e mezzo. Dipende da quanto è stato intenso il processo, no? Quindi alcuni lo danno proprio come indicatore sicuro per capire anche i tessuti coinvolti. Amer in realtà non l'ha mai detto questo, e anche per esperienza non può essere un indicatore così sicuro, proprio perché dipende da quanto è intenso il programma. La cosa un po' che si può vedere praticamente sempre è questa febbriciattola, questi stati subfebbrili, poi abbinati anche altri sintomi come la sudorazione notturna, che sono tipici del cervello antico, questo sì. E quindi quando abbiamo febbre bassa è, diciamo, un indicatore abbastanza affidabile che siamo, però come ho detto può essere anche una febbre bassa ectodermica di un conflitto lieve, quindi così lo teniamo come indicatore di massima, ma non così rigido, non è una legge, ecco. non l'ha messo nelle leggi biologiche questa cosa. Ok, e poi allora era intervenuto, mi sentite?
Sì.
Okay. Ogni tanto di qualcosa, Alberto, perché ho paura che sto parlando esatto. Una volta che era saltato. Allora, Giovanni, il ragazzo che era intervenuto l'altra volta, ho visto che ha scritto anche. E sì. Facevo una ipotesi su questa dissecazione della aorta. Allora, tu avevi detto che volevi sapere il senso biologico?
Sì, io ho questa fissa da ingegnere, più che imparare a memoria i codici, mi piacerebbe capire sempre il senso.
Beh, ma allora lì la dissecazione della aorta, essendo lo stesso relè delle arterie coronarie, il senso biologico è simile, nel senso che il senso biologico è nella fase attiva. E quando hai l'ulcera, no? Facendo ulcera della aorta, passa più sangue e quindi è più errorato sostanzialmente tutto il corpo. Ok?
E, sì, quindi, sì. E la dissecazione?
La dissecazione avviene in crisi epileptoide.
Ah, ok.
E in realtà non è che si muore, come ho detto l'altra volta, non è che si muore per questa dissecazione, non è che si è staccato un pezzettino lì di aorta e rimoriamo per quello. No, moriamo perché il programma è stato troppo intenso. È come l'infarto delle coronarie. L'infarto delle coronarie non è che moriamo perché scoppia la coronaria, cioè moriamo perché è stato troppo intenso e lì è l'edema cerebrale in realtà che fa cedere il corpo, no? E qui abbiamo sostanzialmente la stessa cosa. Si muore per l'edema cerebrale. Poi vabbè, loro fanno l'autopsia, vedono che nella aorta c'è questa dissecazione, dà la colpa a quello. Però in realtà è l'edema cerebrale la vera causa. E Giovanni faceva un'ipotesi, si vede che ha parlato con i suoi parenti, faceva un'ipotesi dicendo che era successo poco prima che questa donna aveva prestato la sua auto a un'altra persona, non credo l'abbia specificato, e questi hanno fatto un incidente, ha fatto casini, quindi ha perso l'auto sostanzialmente. E da lì in poi ha dovuto girare con i mezzi o a piedi. E potrebbe essere, dipende sempre che valenza dava questa donna alla sua auto. Cioè, se magari la vedeva come parte, diciamo, importantissima del suo territorio, che ne so, perché magari con l'auto anche mezzo lavorava o cose così, nel momento in cui è stata tolta, potrebbe anche essere che abbia fatto un conflitto di territorio forte. Però non lo so, mi sembra un po' troppo poco come cosa. Però tu sai bene, voi sapete bene che dipende tutto da quello che uno reputa importante nella sua vita, no? Per esempio Amer, nel testamento di Amer c'era stato descritto un caso di un infarto di un uomo che ha fatto il conflitto perché quest'uomo aveva un albergo, gestiva un albergo, e aveva però la passione per gli uccelli, era un ornitologo, e aveva installato una grossa voliera appena fuori dall'albergo, in cui aveva raccolto negli anni una marea di uccelli di vario tipo, esotici, così erano il suo orgoglio, no? questi uccelli. E un giorno ho fatto conflitto perché è uscito la mattina, come al solito, ad andare a mangiare i suoi uccelli e ha visto che gli uccelli non c'erano più. E poi ho guardato bene e una donna o qualche animale aveva scavato una buca, aveva fatto spaventare e questi erano scappati tutti da sta buca, sostanzialmente. E lì ha fatto conflitto di territorio. Lui associava il suo territorio a questa voliera e ogni cliente che arrivava gliela faceva vedere, era il suo orgoglio, no? E quindi poi, quando in futuro ha rimesso in piedi questa voliera, poco a poco ha rimesso i vari uccelli, e poco a poco l'ha ricreata un po' come era prima, i suoi clienti hanno ricominciato a fargli complimenti per questa cosa, e lui è andato in soluzione, ha avuto un infarto non mortale, anche il conflitto non era stato così forte, però comunque ha avuto un infarto coronarico. Quindi...
Nella mia volontà semplificatoria, che in realtà non è volontà semplificatoria, ma è pigrizia, mi domando, ma per quale motivo la natura ha bisogno di questa crisi epilettoide nella fase di soluzione? Non poteva stare meglio, punto e basta? Non so che sono semplici.
È un test. Hammer dice sempre che la crisi epilettoide è come un test che fa l'organismo per vedere se può superare quel programma. Quindi se è stato troppo forte, non lo superi e muori. Se invece non muori...
No, approfitto di questa cosa che tu hai detto, perché una delle mie fisse, e anche nelle interviste in radio che ho fatto con te, forse te l'ho accennata, è sempre quella che se non si conosce medicina di Hammer, oltre a perdere un sacco di... oltre a perdere la possibilità di non aver paura, che è la cosa più importante, ma si perde anche la possibilità di crescere. Cioè, come ho detto anche altre volte, perdonatemi se mi ripeto, mentre la scottatura che provi quando metti la mano su una piastra bollente ti insegna immediatamente di non metterla più un'altra volta, perché lì il rapporto di causa-effetto è immediato, se ti viene banalmente una psoriasi, piuttosto che una dissecazione, piuttosto che come il caso di quel tipo lì che aveva perso la voliera, e non conosci queste cose, hai perso una grandissima opportunità, l'opportunità di capire qual era la piastra bollente sulla quale non dovevi mettere la mano. In realtà, invece, questo ci danno proprio una mappa per dire, guarda, caro Alberto, che devi fare un passo di crescita nel imparare a mollare, che ne so, un attaccamento ai soldi, un attaccamento ai figli, un attaccamento al potere, un attaccamento al tuo status, un attacco a qualsiasi cosa, e se non lo capisci con la mente cosciente, te lo fa capire il corpo dandoti un segnale. Il problema qual è? Che se noi pensiamo, quella è una malattia che mi viene per motivi genetici, per motivi di batteri, per motivi di virus, per motivi di sfiga, non capisco niente. Se comincio invece a collegare al fatto che non ho fatto un percorso di crescita spirituale, non ho imparato a mollare queste cose, questo me lo permette la medicina di Hammer, cioè i famosi conflitti del boccone, d'attacco, del territorio, eccetera, sono tutti insegnamenti che ci dicono, amico, c'hai 50 anni, c'hai 60 anni, e ancora pensi di poter governare e di stare bene solo se sei in quel territorio lì, solo se puoi mostrare i tuoi amici, il tuo portafoglio, solo se puoi mostrare la tua voliera, devi crescere anche lì.
E dove crescere te lo fa vedere proprio i conflitti che fai. Quindi
esatto.
Sono perfettamente d'accordo, cioè ogni sintomo che abbiamo, ogni tra virgolette malattia diventa un'opportunità di crescita, di comprensione di noi stessi, di comprensione di come funziona questo universo in cui viviamo.
Esatto.
Allora, poi c'era un'altra donna che non mi ricordo il nome. Ha ripreso questo concetto delle metastasi dicendo che vabbè, sì, però comunque il tumore si sposta, però devo dire che hanno già risposto, guardato poi sotto, hanno già risposto molto bene sia Maria Paola Tagliazzucchi che anche Paolo Costantino e poi anche Claudia, quindi hanno già risposto molto bene, direi che non c'è molto da aggiungere.
Promossi.
Sì.
Hai visto che gli allievi che superano il maestro.
No, l'unica cosa che lei diceva: no, ma io seguo la medicina di Hammer, sono anche seguito da un medico antroposofico. Qui voglio ribadire che la medicina antroposofica con Hammer non c'entra niente. Sono due approcci completamente diversi. Quindi non bisogna fare tutta l'erba un fascio, tutte le cose alternative le mettiamo tutte assieme, no.
Scusa, se puoi spendere due parole sulla medicina antroposofica che io non conosco.
La medicina antroposofica si basa su Steiner, sugli insegnamenti di Rudolf Steiner. Però non c'è.
Attento che qui interviene la Paola che adesso ci tira le orecchie.
Io Rudolf Steiner ho letto quasi tutto e diciamo tante cose le ho anche apprezzate, però non la parte medica. Cioè sulla parte medica, poi vabbè, sappiamo che quando muore il cosiddetto maestro, poi i discepoli fanno un po' quello che vogliono, però comunque in generale nella parte medica antroposofica non c'è niente di Hammer, non c'è, diciamo, i concetti principali non ci sono. Cioè che sia tutti i processi biologici sensati, il decorso bifasico, l'embriologia, non c'è niente di tutto ciò.
E ci sono Sei sicuro? Perché io avevo capito che lui fosse stato un po' un precursore.
No, non c'è niente di decorso bifasico, che malattia ha senso biologico, non c'è. C'è questa visione ovviamente olistica, nel senso che la manifestazione del corpo ha un collegamento con i piani spirituali. Questo c'è, però detto in maniera generica, e quindi non...
Paola, se vuoi intervenire ti do sempre il microfono aperto, tanto lei non è una polemica.
No, ma io credo che sarà d'accordo anche lei su questo. E Hammer è un'altra cosa. Quindi, poi medicina antroposofica, io ho preso un libro di medicina antroposofica, secondo me ci sono scritte solo assurdità. Quindi da quel lato lì direi che, se volete il mio parere, non seguite Steiner per quanto riguarda la salute.
No, questo non dovevi dirlo, va bene. Dai.
Cose, va bene, ha detto anche cose
interessanti. Dai, va bene, dai.
No, va bene, per esempio, ha detto è stato un precursore, per esempio, della dannosità dei vaccini e della loro diffusione, questo sì, ha detto che si sarebbero diffusi sempre più e che comunque non erano una cosa buona. Però capisci che non c'è...
Diritto di replica, Paola, dai, replica. Senza polemica, tanto tu sei brava, non sei polemica. Devo farla parlare.
No, voglio fare polemiche. Diciamo che erano altri tempi, che Steiner è mancato nel 2025 e per i tempi di allora qualcosa...
No, l'anno
prossimo. Nel 1925, pazienza. Dicevo, per i tempi di allora, ancora anteprima ancora della scoperta del nucleare, di tutto quello che è accaduto dopo, ha già detto parecchie cose. Io non conosco molto l'antroposofia, più che altro ho seguito Bernardino De Bocca e lui, vi ho già detto in altre puntate, così come Vietto Biellese, discutevano già sulle metastasi, che non erano quello che la medicina ufficiale affermava, ma afferma tutt'oggi, e poi anche riguardo al rapporto con il cervello. Certo, non avevano tutta la mappa di Hammer, però io ricordo che in più occasioni, per esempio, De Bocca disse: no, quella persona non ha un tumore cerebrale, non funziona così, ha un ictus e soprattutto non deve fare.
Sì, ma appunto tu stai parlando di successori, no? Perché giustamente Hammer è morto, Steiner è morto nel 1900.
Sì, diciamo che Del Bocca più che ha seguito le ricerche teosofiche, ma anche le sue personali, ha messo insieme tante cose. E aveva questa sua intuizione, per cui loro, Del Bocca e anche il Biellese Vietto, avevano capito che le metastasi non funzionano. Cioè io ho trovato molte affinità tra ciò che dicevano loro e quello che poi ho letto.
Sì, però non c'è niente delle scoperte, cioè le leggi biologiche non c'è niente, no? Il decorso bifasico, il conflitto biologico.
No, diciamo che la febbre guarisce, che poi lo diceva già Ippocrate, che la malattia, ecco, Del Bocca diceva sempre che la malattia è quasi sempre una fase di guarigione, questo lo dice anche Hammer. Certamente non avevano tutti i distinguo che poi Hammer ha messo in evidenza in quanto anche medico. Ma diciamo che nelle cose, secondo me, forse più importanti, avevano molta assonanza con quello che ha scoperto.
Parlando di altre persone che hanno preso parte anche loro degli insegnamenti di Steiner e poi hanno portato avanti le loro cose. Io sto parlando di medici antroposofici,
No, i medici antroposofici io non ne conosco. Vi posso dire che il presidente dell'ordine della medicina antroposofica che avevo conosciuto qua a Biella durante una riunione in una libreria,
ho perso.
Ti abbiamo perso, Paola.
Paola? No, non ti sentiamo, Paola. O sono solo io? Tu la senti, Davide?
No, non la sento, non la sento. Si è fermata a metà.
Però, aspetta che provo a scriverle.
Però io vedo che c'è speaking, però non si sente. Adesso forse sei uscita, prova a rientrare.
No, non ti abbiamo sentito, Paola, ma comunque dicevi che hai conosciuto dei medici antroposofici da qualche parte in un convegno e... immagino che volessi dire che ti hanno deluso, però non vorrei,
sì. Non vorrei... però è intervenuto qualche energia a censurarla, forse, non so.
Va bene, dai, vai avanti Davide, con...
se può rientrare finisce il discorso. E allora,
esatto, una... che posso...
sei sparito anche tu, Alberto, adesso.
No, ci sono. Okay.
Allora, c'era una persona che chiedeva dermatite intorno agli occhi, ma gli ha già risposto Claudia bene. Però questa poi diceva dermatite intorno agli occhi che si è poi spostata alle labbra. E allora qui volevo dire una cosa un po' in generale, cioè le cose non è che si spostano. Diciamo che in un conflitto ci possono essere vari aspetti. Allora, per esempio, la dermatite intorno agli occhi, come giustamente gli ha scritto Claudia, è un conflitto di separazione visiva di base. Quindi c'è una separazione, però lì è l'aspetto proprio di separazione che non vedi più la persona, ok? Poi, se gli è venuta anche alle labbra, allora lì vuol dire che ha risolto, perché la dermatite viene in soluzione, anche un conflitto di separazione da quel contatto, capite? Quindi ci possono essere vari aspetti che possono andare in soluzione in tempi diversi. E questo può dare l'impressione che la dermatite si sia spostata, ma in realtà non si è spostato niente, è che prima è andata in soluzione una parte e poi è andata in soluzione un'altra, ok?
Ok.
Poi, allora, uno chiedeva ribadire la questione acufeni e sordità. Allora, acufeni e sordità è abbastanza semplice, nel senso che nell'orecchio ci sono due tessuti principali. C'è l'orecchio medio e c'è l'orecchio interno. L'acufene è causato dall'orecchio interno, ectoderma, e porta in fase attiva a questo famoso fischio, che è proprio l'acufene, tinnito, chiamato in vari modi. Il fischio che va proprio a coprire quella frequenza che noi non vogliamo sentire, perché il conflitto è il non voler sentire, ok? No, non so, una ragazza che ha i genitori che urlano tutto il tempo, non li vuole sentire, si fa un bel acufene, così questa frequenza gli va sopra e non li sente, ok? Però non viene intaccata la capacità uditiva in realtà, se non a quella frequenza lì, ovviamente, che non la senti più, però tutte le altre frequenze le senti normalmente. Infatti chi ha acufene non è che necessariamente ha perdita di udito. La perdita di udito in realtà avviene per l'altro conflitto, il conflitto del boccone uditivo, un boccone vitale, che è orecchio medio, endoderma, è l'orecchio arcaico. Voi sapete che ogni nostro senso ha una sensorialità arcaica, una sensorialità più moderna, no? E quindi l'orecchio arcaico qui è il conflitto del boccone. È un boccone uditivo vitale. A destra in relazione a un boccone che vogliamo cogliere, quindi la preda, a sinistra in relazione a un boccone che vogliamo analizzare ma per rigettare, quindi il predatore. E qui abbiamo in fase attiva un aumento funzionale, cioè sentiamo di più. Abbiamo l'udito da Superman. Sentiamo anche se nella stanza di fianco stanno parlando, noi se siamo in conflitto attivo di quella roba, magari li sentiamo e riusciamo a capire cosa dicono. Ok? E poi in soluzione abbiamo la famosa otite. Quindi abbiamo infiammazione e otite, e lì calo dell'udito, momentaneo. Quindi all'inizio della fase di soluzione è un calo dell'udito, poi l'udito si ripristina. A meno ovviamente di recidive. se uno continua a recidivare quel conflitto, dai e dai, e soprattutto se rimane un po' incastrato nella fase di soluzione, e lì avrà progressiva diminuzione della capacità uditiva, fino addirittura alla sordità. Anche lì possono essere intrecciati i conflitti, quindi intrecciati, si può fare facilmente recidive. Per esempio l'acufene in fase attiva, uno può fare il conflitto di non voler sentire l'acufene, e per quello gli acufeni rimangono, perché si fanno facilmente recidive sopra, no? Tu non vuoi sentire quel suono, e quindi fai di nuovo il conflitto.
Quindi la soluzione è sempre quella di accettare tutto e non ribellarsi a niente.
Bravissimo, lo stavo per dire.
È un insegnamento spirituale che vale una vita?
Accettare i sintomi, io lo dico a tutti, sempre, tutti i giorni. Accettate i sintomi. Se li accettate, durano quanto devono durare e spariscono. Se non li accettate, li trascinate, fino a farli diventare cronici.
E poi faccio persone che hanno bisogno di 90 anni per imparare questa legge della vita.
Ma non basta neanche una vita per tante persone.
Esatto.
Qui poi c'era anche una persona che ha chiesto sulla varietà dei sintomi, no? Ormai c'è questa, diciamo, nella tabella sono descritti i programmi biologici, no? Che sono un certo numero. Però ovviamente la varietà dei sintomi che possiamo avere è molto più ampia dei singoli programmi biologici. Allora uno anche giustamente può chiedersi, ma come mai ci sono così tanti sintomi diversi nelle persone? Allora, i sintomi diversi è una domanda abbastanza che porta una risposta abbastanza ampia, però diciamo in linea di massima, i sintomi diversi si hanno, prima di tutto perché ogni singolo conflitto ha la sua specificità. Anche a livello proprio di dove va a colpire esattamente nel corpo, no? Per esempio, se io faccio un programma ai bronchi, e se io lo faccio ai bronchi in una zona più periferica, quasi ai bronchioli, è un conto. Se io lo faccio ai bronchi quasi attaccato alla trachea, è un altro. Perché se sono quasi attaccato alla trachea, quando lì gonfia il tessuto, avrò difficoltà respiratorie molto maggiori, perché viene ostruito praticamente un intero polmone, ok? Quindi dipende dal punto esatto in cui va poi a prendere, punto esatto di quel tessuto in cui poi va a scatenarsi il conflitto. Oppure, per esempio, se io faccio un conflitto ai dotti lattiferi, o anche al retto, per esempio, e dipende se lo faccio nella zona vicina all'uscita o in una zona più interna. Perché magari in una zona vicino all'uscita in soluzione il tessuto gonfia e poi per scaricare il materiale il corpo magari fa una fistola, cioè fa un'ulteriore apertura all'esterno. E quindi lì hai sintomi diversi. Cioè sempre è conflitto per dire ai dotti lattiferi, però in alcuni casi non si fa la fistola, in alcuni casi si fa, e dipende da dove è avvenuto in maniera specifica il conflitto, no? Proprio a livello organico. Ok? Quindi questa è una cosa, la specificità del conflitto. Poi dipende da come e quanto facciamo recidive. Perché un conto se noi facciamo un conflitto singolo, singola fase attiva, soluzione e fase di riparazione. E qui hai certi tipi di sintomi. Però, come ho detto spesso, la maggior parte delle volte non avviene una cosa così lineare. Si fanno soluzioni parziali, poi mezze recidive, allora hai quel sintomo lì che ti viene per un po', poi ti passa, poi ti viene un po' diverso, ok? Quindi dipende dove ci siamo incastrati nella curva bifasica. A volte anche ci incastriamo nella fase attiva. Per esempio, prendiamo il conflitto dell'innervazione muscolare. Se noi ci incastriamo nell'azione muscolare, in fase attiva abbiamo rigidità, no? Tendenza alla paralisi progressiva, cioè tendiamo i muscoli rigidi. Se uno sta in questa fase, avrà un quadro clinico di una persona che ha i muscoli sempre rigidi, che poi sicuramente la medicina avrà dato un'etichetta anche a questa, tra virgolette, malattia, ma non la conosco sinceramente. Ci siete? Mi sentite? Ci sei, Alberto? Ecco.
Ci sono, ho messo in mute, ma ci sono.
Ci sei, ok. Pensavo di essere sparito ancora.
No, ci sei.
Quindi se uno rimane in fase attiva ha una tendenza a una muscolatura rigida, no? Ci sono quei quadri clinici anche così. Se invece uno va in soluzione ma rimane incastrato, per dire, nella crisi epilettoide, che è i famosi tremori della crisi epilettica, e allora avrà tremori abbastanza perenni e lì avrà il Parkinson, capisci? Il conflitto è sempre quello, però dipende uno dove si è incastrato. Sempre per spiegare la varietà dei sintomi, sto facendo questo. E poi spesso avviene che si sommano più di un tessuto. Per esempio, dove c'è sia mucosa che muscolatura, per esempio nelle vie respiratorie, laringe, bronchi, ma anche per esempio nelle vie urinarie, abbiamo la mucosa ovviamente delle vie urinarie o della laringe, dei bronchi, e anche la muscolatura, che è muscolatura striata perché è volontaria. Nella laringe abbiamo la muscolatura dell'inspirazione, nei bronchi della espirazione, e nelle vie urinarie abbiamo la muscolatura sinterica, no? E quindi in quei conflitti lì a volte prende solo la mucosa, a volte prende solo la muscolatura, a volte prende tutte e due, ok? E quindi abbiamo sintomi leggermente diversi anche in quel caso, ok? È un discorso ampio, eh? Oppure anche per esempio la muscolatura e l'innervazione muscolare, no? Voi sapete che la muscolatura, i muscoli in sé sono mesoderma recente, come le ossa, i tendini e così via. Ma l'innervazione muscolare, come ogni innervazione, è ectoderma. E quindi questi due tessuti anche spesso lavorano un po' assieme. Cioè, dove fai un conflitto motorio, è facile che ci fai sopra anche una svalutazione. Ok? Quindi, se hai un problema alla spalla, bisogna vedere se è solo legato all'innervazione motoria, solo legato alla muscolatura o alle ossa eventualmente, oppure tutte e due, in che misura uno e in che misura l'altro. E qui vediamo la grande varietà di sintomi che si possono avere, anche acuti o cronici e così via, no? Poi, nella muscolatura c'è anche il discorso della muscolatura liscia, che non è quella volontaria, è una muscolatura involontaria che però è presente poi in tutto il corpo.
E la muscolatura, ecco, questa definizione di muscolatura liscia, che non è quella volontaria, me l'ero persa. Grazie che l'hai specificato.
Sì, perché allora non si chiama muscolatura liscia perché proprio al microscopio appare come liscia, invece la muscolatura striata appare come striata. E una è volontaria e l'altra è involontaria. Per esempio, tutta la muscolatura del nostro intestino non è volontaria, no? Cioè non è che noi volontariamente spingiamo,
certo,
l'intestino, ma automaticamente da solo, no? Però c'è una muscolatura, se no non andrebbe avanti il cibo, no? Certo. Digerito. E qui, per esempio, nei problemi articolari bisogna vedere anche quanto è intervenuta questa muscolatura liscia. Perché la muscolatura liscia si comporta a livello di decorso bifasico in maniera opposta rispetto alla muscolatura striata. Cioè la muscolatura striata fa necrosi in fase attiva e ricostruzione con eccedenza e gonfiore e dolore in soluzione. La muscolatura liscia fa il contrario, fa proliferazione in fase attiva e poi in soluzione tendenzialmente rimane anche lì, non viene neanche caseificata. Quindi quando abbiamo delle cose articolari in cui vediamo più massa, più muscoli rigidi, è lì perché si è sviluppato, che poi irrigidiscono anche l'articolazione più delle volte, è lì perché si è sviluppata questo conflitto della muscolatura liscia, che però a volte parte anche automaticamente proprio perché il corpo, in una situazione in cui c'è la muscolatura striata che sta recidivando e è poco efficiente, rinforza la muscolatura liscia perché almeno stiamo in piedi. Ok, quindi è un discorso un po' complesso, è un po' complesso rispondere a questa domanda su perché ci sono così tanti varietà di sintomi, però diciamo le tre cose principali sono queste. Quindi la specificità del singolo conflitto, come, quanto, in che meccanismo siamo entrati di recidive, perché recidive, come vi ho detto, possiamo rimanere incastrati in qualsiasi punto della curva, anche nella fase PCL, perché se noi siamo in fase PCL, però ogni giorno facciamo una recidiva anche solo di 10 minuti, lì il corpo non riesce mai a portare a termine il programma e quindi resteremo per lungo tempo in fase PCL. C'era per esempio il famoso caso del pugile, no? Mohamed Ali. L'ho già fatto il caso di Mohamed Ali, Alberto.
Ma avevi accennato, però ripeti.
Perché lui aveva adesso credo sia morto, ma aveva il Parkinson, no?
No.
È vivo ancora?
Sì, sì.
Non lo so, vabbè, comunque.
Mi confondo con Tyson, scusa.
No, mi sa che è morto. Comunque, vabbè. Lui aveva il Parkinson, evidente, anche nelle ultime uscite pubbliche, proprio tremava di brutto. E quando ha cominciato ad avere il Parkinson? Quando ha perso un match che era sicuro di vincere, perché c'era questo match a Las Vegas contro praticamente il suo sparring partner, e quindi lui era sicuro di vincere. E invece quella sera lì, per qualche ragione, non so, era fuori forma, non so, diceva, ha detto proprio lui stesso che non riusciva a star dietro ai pugni dell'avversario, non riusciva a essere abbastanza veloce, non riusciva a coprirsi, non riusciva a anticipare i suoi colpi come faceva di solito, no? E quindi ha perso l'incontro. E lui diceva, lui stesso ha detto che ogni singola notte quando andava a letto gli tornava davanti questa immagine del match che lui non riusciva a trovare il modo per proteggersi e per attaccare. E quindi sostanzialmente ogni sera faceva una recidiva. E quindi ok, ha risolto il conflitto, perché poi dopo questo match comunque ne ha vinti altri, vabbè, ha risolto un po' il conflitto, però gli è rimasta questa cosa, no? Di questo match qui che proprio non era riuscito in nessun modo a combattere un avversario che era chiaramente inferiore a lui, no? Come stile, come tecnica e tutto. E quindi bastava questa recidiva che facevo ogni sera per rimanere incastrato in questo tremolio.
È morto nel 2016, mi ricordo che si diceva i troppi pugni presi gli hanno fatto venire il Parkinson.
Ma no, ma allora tutti i pugili dovrebbero avere il Parkinson.
Soprattutto quelli che non sono campioni del mondo, che ne
esatto.
Prendono molti di più.
Esatto, invece ce l'aveva solo lui il Parkinson, quindi vabbè, queste sono le interpretazioni della medicina.
Va bene.
Quindi così, un po' il discorso sulla varietà dei sintomi è un po' quello. Poi se qualcuno vuole fare domande, possiamo anche approfondire. È interessante anche questo, effettivamente.
Bene, sono le 10:15. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, aggiungere qualcosa, chiedere qualcosa, portare qualche esperienza. E Paola, se ci senti, quando hai cominciato a parlare dei medici e degli antroposofici, purtroppo la voce è andata via, però non riuscivamo a dirtelo, se vuoi completare adesso, se era importante, se vuoi, se no non importa. E se no, se qualcun altro vuole intervenire.
Eccola!
E io non voglio criticare medici che non conosco, antroposofici che non conosco, parlo solo di questa esperienza che ho avuto riguardo la cura fatta dal presidente della medicina antroposofica, erano gli anni 90, e io non conoscevo ancora nemmeno Amer. Comunque lui fece la radioterapia alla corteccia cerebrale, si seppe perché è un'amica che la conosceva bene, e mentre Bernardino Del Bocca diceva no, questo non si deve fare. Questo cosa significa? Che ci sono stati dei personaggi che con le loro intuizioni hanno capito molte cose di Hammer, altri che invece avevano più clinica, avevano più titolo e hanno seguito altre strade, pur avendo delle preparazioni a monte, si dice, abbastanza spirituali. Ecco.
Guarda, io quello che ho letto della medicina antroposofica non l'ho trovato tanto diverso dalla medicina ufficiale. Sì, va bene.
No, io non la conosco come te e quindi non mi sono mai avvicinata, però quei pochi antroposofi non medici, con i quali ho discusso, sì, ho capito che c'era poca assonanza con le leggi scoperte da Hammer. Poi c'è stato anche una critica da parte di Hammer e lì le cose sono un po' peggiorate.
Non lo sapevo questo, ha criticato.
Sì, sì, Hammer ha criticato apertamente Steiner. Sì, 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 questo lo so per certo. credo, se dovrò cercare il documento, il mio archivio è un po' affollato, comunque se lo trovo te lo mando poi in via riservata.
Sì, ma sicuramente criticato per l'approccio alla salute, non una critica.
Sì, sì, per l'approccio alla salute e soprattutto per coloro che lo seguivano, perché ripeto, Steiner è mancato nel 1925, ha fatto tante cose buone, le scuole, la medicina biodinamica. Io cerco sempre di vedere anche il lato positivo, però sulla medicina mi trovo molto più d'accordo con Hammer, ovviamente.
Siamo in linea, la stessa cosa che sì. Ho detto io. Va bene,
grazie.
Ci ricorda Flo che lei aveva chiesto dell'ovaio policistico. Chiudiamo con l'ovario policistico.
Chiudiamo con l'ovario policistico. Allora, l'ovario policistico vuol dire che è un ovario con tanti cisti, e la ciste ovarica è una benedizione per la donna perché gli dà un surplus di estrogeni. Il conflitto è di perdita. E in fase attiva abbiamo necrosi del tessuto interstiziale dell'ovaio, e in soluzione abbiamo ricostruzione con eccedenza, quindi formazione di queste cisti. Se ci sono tante cisti vuol dire che la persona ha vissuto tanti conflitti di perdita o tante recidive, ma secondo me più tanti conflitti di perdita, perché la recidiva andrebbe a prendere lo stesso punto. Quindi diverse perdite. Può essere anche un singolo evento che ha portato a, che ne so, ti sei allontanato dai tuoi amici del cuore, perché la tua famiglia si è trasferita a 16 anni, per dire. E lì hai fatto perdita di ogni singolo amico che hai perso, ti fa una piccola ciste sull'ovaio. E questi sono i casi in cui poi c'è l'ovaio.
La ciste, ne ero rimasto, non era l'incistamento di un qualcosa che non viene metabolizzato perché mancano i batteri di quello specifico tessuto?
Allora, la medicina chiama ciste qualsiasi formazione che non chiama tumore.
Quando vedo una si parlava di incistamento, mi ricordo, anche nella medicina di Hammer, quando mancano i germi simbionti che servono, perché magari hanno preso troppi antibiotici o vaccini.
Americanamente sì, però la medicina chiama ciste anche altre cose, come questi qui.
Ah, ok. Quindi,
non c'è dubbio, perché nell'ovaio c'è anche tessuto germinale, però quello è endoderma e fa proliferazione in fase attiva, quindi se ti beccano quella non ti dicono che è una cista all'ovaio, ti dicono che è un tumore all'ovaio, capisci? Perché se vedono una cosa che sta crescendo non la chiamano ciste. La cista è se è lì, inizialmente ferma, no?
Davide, ti faccio una domanda per la prossima volta, per le prossime volte. Cosa dici se anziché andare a volo d'uccello su tutti gli argomenti sollevati durante la settimana, non ne scegliamo, o meglio, ne scegli tu due o tre e si approfondiscono un po' meglio? Perché si rischia, secondo me, che magari tu sei molto competente e fai degli accenni, però secondo me forse potrebbe essere utile fare una sorta di selezione degli argomenti proposti, metterne e trattarne due o tre un po' più approfonditamente, sennò si rischia di essere un po', per me almeno, non so gli altri, per me un po' troppo veloci, ecco, mettiamola così, non lo so.
No, sono abbastanza d'accordo, però dipende anche da che domande fanno, cioè se è una domanda specifica, tipo lo vai a policistico, vabbè, ok. Sì, però è anche vero che dici, vabbè, approfitti di quella cosa per spiegare bene l'ovaio e anche magari l'apparato riproduttivo femminile, no, per dire, dici una cosa del genere tu.
Sì, esatto.
Si può fare.
Ascoltaci, sono...
Restiamo malleabili, aggiustiamo le cose col tempo. Benissimo.
Ci sono altri messaggi, però siccome sono le 10.20, io volevo sempre restare all'interno dell'ora, massimo ora e un quarto, propongo di tenerci per lunedì prossimo. Quello di Flo che dice, cavolo, torna. La persona con questo problema l'anno scorso è rimasta sola in casa. Sua madre e sua sorella si sono trasferite altrove, l'ex compagno della madre pure. E quindi potrebbe essere giusta la tua. Anna Maria dice qualcosa sulla aorta ascendente quando si ingrossa. Carla dice qualcosa sotto il bambino. Direi che ci teniamo per lunedì prossimo. Proprio per tenere...
Fate così, per favore. Scrivete nel bar della verità le domande che
avete. Esatto.
Così io poi in settimana le guardo e preparo gli argomenti. Va bene?
Carla ci sta maledicendo perché voleva sapere della tosse del bambino.
Dai, la pazienza ancora una settimana. Se no, pazienza, ti puoi contattarmi, se no ne parliamo la settimana prossima.
Vediamo se insiste. No, dai, sono le 10:25. Io anche perché poi diventano lunghi da ascoltare questi.
No, se no li ho anche a mezzanotte qua.
Vediamocelo per la settimana prossima, dai. Okay. Grazie a tutti, è stato un piacere come sempre. Grazie a Davide che ci condivide tutta la sua esperienza e la sua conoscenza. E ci vediamo lunedì, non so cosa, comunque a novembre. Buona serata a tutti.
Dopo il ponte, ci vediamo dopo il ponte.
Esatto, dopo il ponte. Buona serata a tutti.
Un abbraccio, buona serata a tutti e grazie a tutti. Grazie Alberto e grazie a tutti.
Grazie a te, ciao a tutti. Ciao.